File 6, pagina 37. Guerra, riserve di manodopera, impiego dei deportati come forza lavoro. È noto come gli anni della guerra 1939-1945 vengano grosso modo divisi per quanto riguarda la Germania e dal punto di vista del rapporto fra economia di guerra e conduzione delle operazioni militari in tre fasi. Periodo della guerra lampo, Blitzkrieg, dal 1 settembre 1939 fino all'autunno del 1941. Periodo della guerra di usura, Abnutzungkrieg, dall'inverno 1941 fino all'inizio del 1943. Ed infine periodo della guerra totale, dai primi mesi del 1943 fino al maggio 1945. Ad ognuna di queste partizioni corrisponde una precisa modalità di organizzazione dell'economia di guerra. La fase della guerra lampo è preceduta e accompagnata dalla scelta di puntare a un riarmo in estensione, non a un riarmo in profondità. Il Terzo Reich, cioè, aveva organizzato la propria economia in modo da mantenere un livello relativamente alto di armamenti pronti, ma aveva scarso potenziale produttivo di armamenti. Suo interesse era la produzione di armamenti pronti, ma non l'aumento degli impianti producenti armamenti e il riequipaggiamento degli impianti esistenti. Ciò vuole dire lo spostamento rapido di risorse, manodopera compresa, da un settore produttivo all'altro in funzione del tipo di armamenti necessari per le varie campagne che si susseguirono fino all'autunno del 1941. La stasi successiva alla controffensiva sovietica davanti a Mosca impose però all'autorità del Reich l'abbandono di questa strategia e il passaggio alla seconda fase, caratterizzata dalla scelta a favore dell'armamento in profondità e quindi a una pianificazione economica che fosse a un tempo gestita da strutture centralizzate e che prevedesse il totale orientamento dell'apparato industriale verso la produzione di armi e munizioni. La nomina di Albert Speer a ministro per le armi e munizioni, 8 febbraio 1942, e la costituzione dell'Ufficio Centrale di Pianificazione, Zentralplanung, il 22 aprile successivo, rappresentano gli eventi più significativi della transizione verso l'economia della guerra di usura, che richiedeva però una disponibilità ancora maggiore di manodopera. Anzi, nel cruciale periodo che va dall'autunno 1941 alla tarda primavera del 1942, il problema dell'impiego della forza lavoro è talmente grande che adesso vengono subordinati tutti gli altri. Alla gestione si cercò anche in questo caso di porre rimedio attraverso un ulteriore accentramento. Il 21 marzo 1942 Fritz Sauckel è nominato alto commissario per l'impiego della manodopera. È opportuno notare che solo pochi giorni prima, il 16 marzo, Oswald Pohl era stato incaricato da Himmler di presiedere l'appena costituito 1 febbraio 1942 WVHA, che aveva il compito di unificare i vari organismi della SS che si occupavano di attività economiche ed amministrative e da cui era stata quasi subito sottoposta anche l'ispettorato dei KL, Inspektion der Konzentrationslager. Fra le responsabilità attribuite al generale SS era cruciale la gestione e l'impiego del lavoro dei deportati. Anche la SS si avvia quindi sulla strada della centralizzazione, puntando però a costituire un apparato parallelo a quello che andava erigendo intorno a sé Albert Speer. Come già ho accennato, ciò non manca di rappresentare un punto di contraddizione fra i potentati del regime. Nella terza ed ultima fase, definita dal concetto di guerra totale e che prende le mosse dall'inversione del movimento del fronte orientale dopo la battaglia di Stalingrado, 22 novembre 1942, 31 gennaio 1943, il progressivo esaurirsi delle riserve di manodopera rappresentate dai territori occupati dell'Europa orientale rende necessario l'impiego generalizzato di tutte le risorse disponibili nello spazio controllato dalle truppe del Terzo Reich, fatte salve naturalmente le esigenze, sempre presenti nel pensiero dei gruppi dirigenti di Berlino, di salvaguardare la tenuta del fronte interno, cosa che comportò sempre una particolare attenzione verso il livello di vita della popolazione tedesca e consigliò per esempio di evitare un impiego troppo esteso delle donne nella produzione industriale. In sintesi, credo si possa affermare che la disponibilità o meno di manodopera, in funzione dei piani bellici previsti, ebbe un ruolo chiave nel determinare modalità, forme, estensione dell'impiego del lavoro dei deportati. Ovviamente per dare un quadro preciso della situazione occorrerebbe non fermarsi alla tripartizione che poc'anzi ho cercato di tratteggiare, ma si dovrebbe analizzare nei dettagli ogni singola fase, senza dimenticare che una volta fissata la rilevanza o meno in un certo momento dello sfruttamento della forza lavoro dei prigionieri dei KL, le sue concrete realizzazioni dipesero dagli esiti dei conflitti fra i vari centri di potere del regime, SS, ufficio del piano quadriennale e sue varie diramazioni, Ministero delle Armi e Munizioni, GBA, Wehrmacht, organizzazione TOD, direzioni dei concerne, oltre che anche dai contrasti fra diverse branche operative all'interno della stessa SS, in particolare fra l'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, dove il primo assunse il ruolo di custode dell'ideologia razziale, mentre il secondo era ovviamente più sensibile alle esigenze dell'economia. Le trasformazioni dell'universo concentrazionario dal 1933 al 1945, fin dalla presa del potere da parte del Partito Nazionalsocialista 30 gennaio 1933 e dalla contemporanea costruzione dei primi KL, i cosiddetti campi selvaggi, Wild KL, per opera delle locali autorità della NSDAP, della SS e delle SA, nonché del primo campo ufficiale, quello di Dachau, sottoposto al diretto controllo di Himmler, che allora ricopriva, oltre al ruolo di capo della SS per il Reichsführer SS, la carica di capo della polizia di Monaco. È previsto che i deportati, allora in grande maggioranza oppositori politici del regime nazionalsocialista, vengano obbligati al lavoro. Il lavoro è però concepito non come attività produttiva, bensì come mezzo di cosiddetta rieducazione, o meglio, come strumento di punizione di coloro che si comportano come nemici della Volksgemeinschaft. In questa prima fase, quindi, il lavoro ha un carattere meramente afflittivo, è una pena accessoria alla detenzione. Adesso è estranea a qualunque ipotesi di sfruttamento economico della manodopera costituita dai deportati, se non per uso diretto da parte dei guardiani SS dei campi, oppure per lavori interni alle installazioni concentrazionarie. Non a caso, le attività a cui sono adibiti i prigionieri sono per lo più particolarmente pesanti e devono essere svolte senza l'ausilio di macchine di alcun tipo. Si parla di cave di pietra, lavori nelle paludi, lavori di sterro ed analoghi. Le condizioni stesse del mercato del lavoro tedesco avrebbero del resto reso assai impopolare e politicamente impraticabile un impiego direttamente produttivo dei prigionieri dei KL. La situazione comincia a mutare verso la fine degli anni 30, quando lo sviluppo dei programmi di sviluppo e riarmo da parte del Terzo Reich asciuga le riserve di manodopera e dà luogo a una situazione di scarsità sul mercato del lavoro. Si inizia così a ricorrere a lavoratori stranieri che immigrano provenendo dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Italia. Accanto ad essi però si profila l'ipotesi di ricorrere all'impiego coatto di quegli strati sociali marginali, persone senza fissa dimora, pregiudicati per piccoli reati e figure analoghe, che, a giudizio del regime, non hanno voluto inserirsi nella Volksgemeinschaft. È allora la volta dei cosiddetti asociali, i triangoli neri, a riempire KL. Con la legge del 25 gennaio 1938, la cosiddetta Schufthaft, detenzione preventiva, viene resa applicabile non più solo agli oppositori politici, ma a tutti quanti minacciano la sicurezza della stirpe dello Stato. Poche settimane dopo, il 4 aprile, le istruzioni emanate dall'Ufficio Centrale della Polizia Criminale definiscono i KL campi statali di lavoro e di rieducazione. Nonostante si preveda esplicitamente, quindi, l'impiego nel lavoro dei deportati, essi continuano però a essere utilizzati come manodopera per attività pesantissime, organizzate in modo schiavistico, cave di pietra e di ghiaia, fornaci. La differenza sta nel fatto che ora la SS punta ad uno sfruttamento improprio dei prigionieri. All'inizio del 1938 viene infatti fondata la Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH d'Est, società lavorazioni della pietra e della terra, azienda SS che fa costruire nel corso del 1938 due grandi fabbriche di mattoni a Sachsenhausen e a Buchenwald ed inizia a sfruttare le cave di granito di Flossenbürg e Mauthausen. I progetti imprenditoriali dell'SS stavano naturalmente in uno stretto rapporto con i piani edilizi messi in atto da Albert Speer, al tempo incaricato da Hitler della ricostruzione monumentale di Berlino, Monaco, Norimberga e Linz. Dato il peggioramento secco delle condizioni di vita e di lavoro in questa seconda fase, causato dal sovraffollamento dei campi e dallo sfruttamento più bestiale della forza lavoro dei deportati, vengono di fatto a coincidere l'assunzione di una funzione economica da parte dei KL e il loro funzionamento come macchina di distruzione di vite umane. Si potrebbe già parlare a questo proposito di un periodo di annientamento mediante il lavoro. L'aggressione alla Polonia e l'inizio della guerra mondiale provocano un netto aumento dell'afflusso di prigionieri, sia di militari sia di deportati destinati a finire nei KL, tanto da configurarsi come una propria e vera censura. Il numero dei detenuti nei campi inizia ad aumentare, oltre agli stranieri, destinati poi a diventare di gran lunga la maggioranza. Ci sono nuove ondate di arresti fra i cittadini del Reich. Il 3 settembre 1939 la SIPO emana l'ordine di arrestare chiunque metta in dubbio la vittoria della Germania o la giustezza della guerra e di trasferirli in KL. Li seguiranno quei militanti comunisti o socialdemocratici scarcerati negli anni precedenti, poi all'ottobre del 1939 lavoratori accusati di negligenza e scarso impegno nello svolgere il proprio lavoro, i cosiddetti Bummen Lanten, letteralmente fannulloni. Inizia intanto a costituirsi, accanto al sistema concentrazionario vero e proprio, destinato a chiunque turbasse in qualunque modo possibile l'ordine organico che doveva regnare nella Volksgemeinschaft, quello che è stato definito il sistema della soluzione finale, obiettivo del quale era l'annientamento immediato degli ebrei tedeschi e dei territori occupati, nonché degli zingari. I due sistemi, come è stato opportunamente messo in rilievo, finiranno per coincidere solo parzialmente. Sarà il grande complesso concentrazionario di Auschwitz a ricoprire entrambi i ruoli, a funzionare nella sezione di Birkenau come campo di annientamento immediato, a svolgere nel campo centrale e nell'insediamento di Monowitz la funzione di KL, una serie di campi appositamente istituiti funzioneranno invece solo come VL. In questo periodo i deportati continuano a venire massicciamente utilizzati come lavoratori schiavi, tuttavia le modalità del loro impiego sembrano ancora obbedire a logiche di carattere meramente punitivo-afflittivo, piuttosto che a principi di carattere economico, con la parziale numericamente ridotta eccezione di coloro che vengono adibiti a laboratori e commandos di lavoro a carattere artigianale, che producevano in buona parte per la SS e anche per la Wehrmacht, lungi dal diminuire il tasso di mortalità, si alza nuovamente molto spesso per fame ed esaurimento. I KL sono ora traboccanti di esseri umani. Per la SS non si pone il problema di risparmiare manodopera. Indubbiamente l'ipotesi di una guerra breve fece passare in secondo piano l'importanza dei KL come riserva di forza lavoro. E alla svolta dell'inverno 1941-1942, le cui cause ho cercato prima di illustrare, che va ricondotta alla formalizzazione dei progetti di uso direttamente produttivo della forza lavoro deportata nel clima che si era creato nella primavera del 1942, va quindi inquadrata la circolare Paul. Analogamente è da allora che si può a rigore parlare di fase di annientamento mediante il lavoro, con tutte le cautele che ho cercato di far presente. La situazione che si crea a partire dall'estate 1942 è quindi caratterizzata dall'inclusione dei deportati in quell'immane riserva di manodopera costituita da lavoratori stranieri, prigionieri di guerra, detenuti dei KL ebrei, soggetti tutti estranei alla Volksgemeinschaft quindi, il cui numero è destinato a crescere enormemente fino alla fine della guerra e il cui impiego diventa sempre più necessario al proseguimento e al rafforzamento dello sforzo bellico tedesco. Ciò detto, non si deve però dimenticare che le forme e i modi di questo impiego dipendono dall'esito dei conflitti fra i centri di potere nazisti e dalla disponibilità più o meno abbondante di questo o quel segmento di forza lavoro coatta e semicoatta disponibile. Già abbiamo preso in esame un caso di scontro fra la SS e il Ministero per le Armi e Munizioni, quello verificatosi nella primavera dello stesso 1942. Contemporaneamente, la scelta di impiegare massicciamente nelle fabbriche i prigionieri di guerra sovietici sopravvissuti al tremendo autunno-inverno 1941, fece passare relativamente in secondo piano l'utilizzo dei deportati, che invece ritorna di cruciale importanza dal 1943, quando inizia la ritirata tedesca dal fronte orientale e diventa sempre più difficilmente aumentare il numero di lavoratori stranieri da usare nelle Reich. Nonostante il relativo rafforzamento dell'apparato industriale direttamente controllato dalla SS, prevarrà sempre, come abbiamo già visto, l'appalto della manodopera deportata alle aziende private o di Stato. Si impone cioè il cosiddetto modello di Monowitz. Si aprono però altri terreni di confronto, prima di tutto fra direzioni aziendali e WVHA, circa il costo di ogni singolo deportato messo a disposizione delle imprese. La SS tende a elevare il prezzo unitario per ricavarne il massimo profitto, dato che le condizioni di vita dei deportati impiegati nelle industrie non vengono affatto migliorate, nonostante ci siano pressioni in questo senso da parte di alcune direzioni aziendali preoccupate per la bassa produttività di questi lavoratori schiavi e per l'alto ricambio dovuto alla mortalità. Oltre al mero interesse economico, poi, non si deve dimenticare che la struttura di comando nei KL, dai comandanti dei campi ai militi SS che si occupavano della sorveglianza, non intendeva affatto rinunciare alla possibilità di guadagno rappresentata dal lavoro che i deportati svolgevano nei laboratori annessi ai campi e dalla pratica di affittare prigionieri a privati che vivevano nei dintorni dei KL, che avevano bisogno per periodi più o meno lunghi di braccia. Nemmeno può essere trascurato che una struttura nata e cresciuta a scopi afflittivo-punitivi non poté certo essere riconvertita in fretta a funzioni differenti. La contraddizione che già abbiamo rilevato fra la RSHA e il WVHA, il primo costantemente teso ad enfatizzare gli aspetti punitivi e repressivi che la direzione in KL doveva avere, il secondo propenso all'attuazione di una logica di sfruttamento intensivo dei deportati in quanto manodopera coatta, va letta anche in questo senso. È ovvio che interesse precipuo della SS diventava a questo punto l'incremento del numero dei deportati in KL, lungi dal migliorare le loro condizioni di vita per aumentarne la produttività e ridurne il tasso di mortalità. Il WVHA sceglie di puntare sullo sfruttamento quantitativo. È così che si spiega l'incredibile proliferare di campi, sottocampi, comandos di lavoro e la crescita esponenziale della popolazione concentrazionaria, dai 60.000 in media del 1941 si passa ai 123.000 del gennaio 1943, che raddoppieranno nell'agosto 2.224.000, si quantuplicheranno dopo un altro anno 524.000 agosto 1944. Per toccare il tetto nel gennaio 1945, 750.000 deportati. Per meglio comprendere questi dati, si tenga presente, a titolo meramente indicativo, che la percentuale di morti sul totale dei deportati in otto fra i principali KL si aggira attorno al 46%. Le riserve a cui le SS attinse per rimpinguare il suo esercito di schiavi furono essenzialmente due: i lavoratori stranieri che si trovavano nel Reich, in particolare sovietici e polacchi, e le popolazioni dei territori occupati. In entrambi i casi il WHK entrò non poche volte in contraddizione con il GBA Saukel, che mirava sia al totale monopolio del rastrellamento di manodopera nei paesi sotto il controllo della Wehrmacht, sia alla sua completa gestione nei confini del Reich. Nell'estate del 1943 già il 63% dei deportati erano impiegati nel lavoro produttivo, tanto presso le aziende SS quanto nell'ambito dell'industria privata. Il loro impiego diventa però essenziale nell'ultimo anno e mezzo della guerra, quando si intraprendono i programmi di spostamento delle fabbriche dalle aree industriali più intensamente bombardate e quando l'industria aeronautica conosce, per esigenze militari, un'espansione mai vista che la rende estremamente affamata di manodopera. Si pensi che nel 1944 il 35% della produzione della Messerschmitt veniva dai reparti dislocati presso il KL di Flossenbürg e Mauthausen-Gusen. Più in generale, alla fine dello stesso anno, dei circa 600.000 deportati, 480.000 erano classificati come adatti al lavoro. Di essi 130.000 erano stati messi a disposizione dell'organizzazione TOD, 230.000 lavoravano presso aziende private, 140.000 venivano impiegati nell'ambito delle attività produttive coordinate del generale SS Hans Kammler, il cui speciale gruppo di lavoro Sonderstab Kammler doveva occuparsi di contribuire al potenziamento della produzione di aerei da caccia, di preparare le gallerie sotterranee destinate ad accogliere le aziende preferite e di lavorare alla fabbricazione delle armi segrete V1 e V2. Nelle aziende rilocalizzate, da un terzo a metà dei lavoratori erano deportati, a fianco dei quali erano utilizzati lavoratori stranieri coatti. Sulla base di questa considerazione si può dire che, se è vero che gli oltre 400.000 deportati impiegati nel lavoro nell'industria militare erano pari in totale ad appena l'1,1% degli occupati del Reich, il quadro cambia se prendiamo in considerazione i singoli comparti produttivi, in alcuni dei quali, come ho cercato di dimostrare, il peso della manodopera deportata era di gran lunga maggiore ed essa svolgeva un ruolo chiave per la produzione. Man mano che le sorti della guerra volgono al peggio, per la Germania si esalta così il ruolo del sistema concentrazionario gestito dalla SS come serbatoio di lavoratori schiavi. La deportazione degli italiani, iniziata dopo l'8 settembre 1943, si colloca totalmente in questa ultima fase, in cui cioè l'agire combinato dell'ideologia razziale e della logica di sfruttamento quantitativo della forza lavoro dei deportati, pur con tutte le contraddizioni che si crearono, provocò di fatto l'annientamento mediante il lavoro della maggioranza di loro. Dopo essersi lievemente ridotto nel corso del 1943 e della prima metà del 1944, infatti, il tasso di mortalità nei KL riprese ad innalzarsi bruscamente dall'autunno 1944 per effetto della crisi finale del Terzo Reich. Ne è tragica testimonianza la sorte degli oltre 40.000 deportati italiani, di cui solo circa un decimo riuscì a sopravvivere all'effetto combinato di razzismo e sfruttamento. Pagina 46.